Claudio Nobili, benvenuto nel posto delle parole.
Buongiorno Livio e buongiorno ai radioascoltatori.
Claudio Nobili, autore del libro Edizioni Carocci, I gesti dell'italiano. I gesti dell'italiano, ed è un libro che si sviluppa per circa 120 pagine, ma ci parla di noi, dei nostri gesti, della nostra realtà, delle nostre affermazioni, del nostro dissenso, del nostro star bene, del nostro star male. In sostanza, potremmo fare a meno delle parole e fare semplicemente le cose a gesti. In quarta di copertina leggo che Claudio Nobili è borsista di ricerca in linguistica italiana all'Università di Napoli l'Orientale. Si occupa di gesti da una prospettiva linguistica. Ecco, fermiamoci subito qua. Che cosa significa occuparsi di gesti dalla prospettiva linguistica?
Allora Livio, innanzitutto permettimi una piccola precisazione. Dal 1 luglio sono assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno, la cattedra appunto di linguistica italiana del professor Sergio Lubello, ma appunto alla data di pubblicazione del libro ero borsista all'Orientale.
Per chi non conoscesse queste funzioni, che differenza c'è tra essere borsista e assegnista?
La funzione è più o meno equivalente, insomma, sono terminologie diverse che poi variano a seconda del bando che l'università pubblica chiaramente e quindi della posizione per la quale ci si candida. Sostanzialmente, insomma, in alcuni casi possono essere considerati perfettamente equivalenti e poi c'è la differenza anche della durata, chiaramente del contratto. Sono stato borsista all'Orientale per 6 mesi, a Salerno lo sarò per 1 anno, assegnista, rinnovabile fino a 3, insomma, questa è un'altra differenza, ecco.
E adesso entriamo proprio nella gestualità, ovvero nelle parole che noi diciamo senza pronunciarle, ma che raccontano molto di noi. In che modo raccontano molto di noi? C'è una frase, se la ricordo bene, che dice più o meno così: quello che sei parla più forte di quello che dici. Ecco. Potremmo dire i gesti che facciamo parlano più forte di quello che noi diciamo.
Esatto. Allora Livio, innanzitutto grazie per aver riservato un posto ai gesti nel posto delle parole. Mi piace cominciare con questa battuta la nostra conversazione, perché il filo rosso che attraversa tutto il libro e che riporto appunto nelle pagine finali è che per parlare, per comunicare in generale, le parole non bastano, appunto. E quindi l'essere umano ricorre anche ai gesti appunto delle mani, che come appunto dicevi tu giustamente, fanno parte dell'identità linguistica appunto di una comunità parlante, e nello specifico appunto io mi occupo di linguistica italiana, di noi italiani. C'è da fare però il pubblico che ci ascolta, una prima distinzione fondamentale: ci sono dei gesti che le parole le sostituiscono, quindi sono quei gesti detti simbolici, quindi se io muovo appunto per esempio una mano a borsa su e giù senza parlare, il mio parlante, il mio interlocutore, se italiano, capirà che gli sto dicendo ma cosa vuoi, oppure ma che cosa stai dicendo.
E questa è l'immagine, è l'immagine della copertina questa.
Ecco, allora ti ringrazio anche per questa domanda. Potrebbe essere l'immagine della copertina, perché c'è quell'immagine in copertina? Sicuramente per il richiamo a questo gesto che ho appena detto, ma attenzione, ci sono anche altri gesti che io ho studiato che sono più difficili di quelli appunto che ho appena nominato simbolici, perché sono gesti coverbali, cioè che le parole le accompagnano, che noi facciamo in accompagnamento a ciò che diciamo. Allora, se noi compiamo il gesto con la stessa forma della mano, che è in copertina appunto, ma alzando la mano semplicemente, non facendola oscillare, quindi cambiando il movimento, alzandola verso il nostro interlocutore, può significare questo è il succo, questo è appunto il succo. In poche parole, quello che voglio dire è questo. E quindi basta cambiare un piccolo parametro, nell'esempio che ho fatto il movimento, per cambiare totalmente il significato del gesto.
E quindi cambiare, noi queste cose qua le facciamo, questo
sì,
gesto che ci
sì,
ha spiegato poco
bravo.
Fa Claudio Nobile, le facciamo senza pensarci ovviamente. Però se avessimo una telecamera che non registri l'audio, ma registra semplicemente il nostro movimento, potremmo anche scoprire cosa abbiamo detto e quanti gesti facciamo senza renderci conto. Esistono dei gesti che siano coverbali ma in contrapposizione a quello che noi diciamo?
Esistono, esattamente, sì, perché quello che noi diciamo può rafforzare il gesto, oppure il gesto può dire tutt'altro rispetto a ciò che stiamo dicendo. E quello che appunto tu hai detto è esattamente vero, e cioè che appunto i gesti coverbali che io appunto ho studiato nel libro vanno prima analizzati senza l'audio, che può trarre in inganno, questo per trovarne un significato che io chiamo letterale. E poi appunto l'audio va, naturalmente trattandosi di gesti coverbali, inserito per capire appunto il rapporto fra parole e gesto.
Il rapporto fra parola e gesto è per l'appunto il tema che attraversa le circa 120 pagine di questo saggio, molto interessante perché partiamo da una posizione di curiosità nei gesti dell'italiano e ci ritroviamo noi, perché troviamo anche delle esperienze filmiche, troviamo Totò a proposito del gesto che ci ha raccontato poco fa Claudio Nobili, e nella famosa lettera che Totò scrive, no? C'è poi questo gesto, se non ricordo male, della borsa, no? Con la mano. E Edizioni Carocci è questo libro, ma c'è un'analisi in questo libro ovviamente dal punto di vista linguistico, no? Però la gestualità racconta anche una personalità, racconta un carattere, racconta un'educazione e in sostanza forse, correggimi se sbaglio, se allarghiamo lo sguardo, racconta anche una società, il gesto.
Allora Livio, io volevo riprendere appunto alcune tue parole per rispondere alla tua domanda. Allora innanzitutto volevo riprendere la prospettiva linguistica, perché ci tengo molto chiaramente. Il volume appunto già dal titolo, I gesti dell'italiano, vuole affermare questa prospettiva linguistica, appunto per dimostrare come occuparsi di lingua, occuparsi di parole, il tema del tuo programma, vuol dire occuparsi anche di gesti che rientrano appunto nel sistema lingua. E poi volevo riprendere altre due parole fondamentali tue, e cioè carattere ed educazione. Carattere perché? Perché è certamente vero che il carattere, il temperamento caldo degli italiani, soprattutto nel meridione, è un incentivo a una produzione gestuale maggiore rispetto al nord Italia. E poi educazione, perché l'ultimo proprio capitolo del mio volume racconta una mia esperienza di insegnamento in un corso universitario in interpretariato e traduttologia della gestualità appunto a futuri interpreti e traduttori stranieri. Quindi ancora l'attenzione è poca, è limitata a un'educazione universitaria sia per parlanti madrelingua ma anche per parlanti stranieri appunto alla gestualità. Cosa fare? Quali attività proporre agli studenti per educarli non soltanto alla lingua ma anche appunto al gesto? Ripeto, sia questo vale per parlanti madrelingua e anche per parlanti stranieri.
Quindi in questo libro troviamo anche, oltre al dizionario, il vocabolario che dir si voglia, troviamo anche un'esperienza nuova, no? Il gestibolario. Ecco, non sapevo dell'esistenza, e quindi i gesti possono essere racchiusi in un volume e quindi attraverso questo trovare dei significati nostri.
Esatto, questa è una delle componenti, un tassello di quel mosaico della prospettiva linguistica, con cui abbiamo aperto la nostra conversazione. Esattamente come è, possibile costruire chiaramente dizionari di parole, allo stesso modo è possibile costruire dei dizionari appunto di gesti. Io nel volume propongo un modello di dizionario di gesti coverbali che appunto accompagnano le parole e che ho chiamato gestibolario. Un'esperienza nuova, un modello di dizionario nuovo perché i dizionari di gesti finora redatti hanno raccolto al loro interno i gesti simbolici, quindi quei gesti che sostituiscono addirittura le parole, che produciamo in assenza delle parole. Costruire un dizionario di gesti coverbali, cioè lo ribadisco, di quei gesti che accompagnano le parole, è più complicato perché non siamo abituati a dare una traduzione canonica di questi gesti, a differenza della famosa mano a borsa che abbiamo nominato prima, con il significato di ma cosa vuoi o ma cosa dici. E quindi, poiché non siamo abituati, lo ripeto, a darne una traduzione canonica, trovarne il significato è più difficile. Più difficile, ma non impossibile, e nel volume spiego appunto una metodologia per riuscire a scovare, questo significato.
E Claudio Nobili ha scovato anche dei significati all'interno sia della nostra vita di persone comuni, ma anche, per esempio, con le attività istituzionali, vale a dire più in dettaglio la lingua della politica. Ecco. E
Sì,
qui
perché
vengono analizzate, chiedo scusa, vengono analizzate delle figure come Matteo Renzi, per esempio, no? I gesti di Matteo Renzi. Però, se noi facciamo un passo avanti in questo, Claudio Nobili, proprio il capitolo della gestualità da parte della politica, del linguaggio della politica, quanto si è trasformato, per esempio, da Matteo Renzi a Gentiloni ad oggi? In che modo?
allora, innanzitutto un'altra precisazione. Matteo Renzi viene preso come parlante modello, appunto del dizionario. Questo non è un dizionario appunto dei gesti coverbali di Matteo Renzi, ma dei gesti coverbali dell'italiano che prende come modello appunto Renzi. Questa è una precisazione importante. Il linguaggio della politica certamente da Renzi all'attuale governo a tinte giallo-verdi, per esempio, è cambiato. Io mi sono occupato di recente, per esempio, della gestualità di quello che ho chiamato Matteo II, cioè di Matteo Salvini, e appunto ho provato a dimostrare appunto come dalla gestualità renziana, Renzi è stato appunto sicuramente portatore di innovazione nel suo generale comportamento comunicativo, gesti inclusi, richiamandosi appunto alla spettacolarizzazione della politica. Ecco, da Renzi a Salvini ci sia stata appunto in fatto di gesti una regressione, perché quello che appunto ho provato a dimostrare è che invece i gesti di Salvini non argomentano alcunché, hanno un'altra funzione comunicativa.
Hanno un'altra funzione comunicativa e i gesti e la gestualità è diventata molto preponderante a volte rispetto al linguaggio, perché se noi guardiamo proprio il caso di Matteo Salvini, correggimi se sbaglio, ma penso proprio che la gestualità sia molto evidente e a volte surclassa la parola stessa.
Hai perfettamente ragione, anche qua mi piace molto riprendere le tue parole. Evidente in questo caso è la parola, siamo nello spazio delle parole, del resto che mi piace riprendere. Sì, evidente è una parola giusta. Bene, ho provato appunto a far vedere come la gestualità di Matteo e Salvini, vuota da un punto di vista argomentativo rispetto a quella renziana, abbia, dicevo prima, altre funzioni comunicative. Perché di dente? Perché, per esempio, vuole ribadire ciò che si dice, per esempio gli impegni politici del governo. Allora, un tratto distintivo della gestualità di Matteo Salvini sono i cosiddetti gesti coverbali batonici, cioè quei gesti che noi muoviamo con forza, che noi produciamo appunto con forza, con un movimento delle mani dall'alto verso il basso per ribadire, no? Per dire le cose stanno effettivamente così come ti sto dicendo. E poi un'altra caratteristica che forse anche metterà curiosità, spero, nei nostri radioascoltatori, è che Matteo Renzi conta di tutto, ecco, e quindi da italiano doc, chiaramente sollevando le dita dal pollice in poi, conta di tutto, e quindi dice primo, secondo, terzo, per esempio appunto gli epiteti offensivi rivolti alla sua persona, quindi mi hanno detto che sono fascista e solleva il pollice, nazista, l'indice e così via, oppure le qualità che un buon ministro dovrebbe avere, onesto e di nuovo, no? Solleva il pollice, operoso e così via, insomma il contare è un'altra caratteristica distintiva della gestualità salviniana legata a questo concetto di evidenza da te evidenziato, ecco, insomma da te esposto.
Claudio Nobili, parlando e studiando i gesti nei confronti degli altri, i gesti propri, invece quelli di Claudio Nobili, come sono? Perché mi sono incuriosito, dice, se una persona studia la lingua della nostra gestualità, allora fa a meno di studiare se stesso, di incuriosirsi sulla propria gestualità?
Un passaggio dall'oggetto al soggetto, insomma.
Esattamente.
È quello che sottolinea la tua domanda. Allora, sicuramente io ne compio e compio gesti verso l'interlocutore, questo perché? Perché dall'inizio appunto del mio dottorato, quindi ormai sono 6 anni, insegno parallelamente all'attività di ricerca. E chi fa didattica, questo lo sa benissimo, tende a fare gesti verso l'interlocutore, come appunto porre all'interlocutore le cose, no, su un piatto, su un vassoio, proprio perché ci tengo che i miei studenti capiscano ciò che io sto dicendo. Quindi è quasi un servir loro appunto la mia conoscenza durante la lezione. Quindi se senza uno studio appunto scientifico su di me posso dirti, insomma, a sensazione che questi sono i gesti che caratterizzano la mia persona.
Il libro che abbiamo raccontato con Claudio Nobili, autore per l'appunto di questo saggio edito da Carocci, il saggio intitolato I gesti dell'italiano, perché come si legge al termine di questo libro si potrebbe dire, leggo molto sinteticamente, che per parlare e per saper interpretare una lingua le parole non basta. Le parole non bastano, ecco, ed è proprio per questo che ci vogliono i gesti, ma anche per i gesti ci vuole giustamente una educazione al gesto, e questo credo che sia fondamentale. Prima di salutarci, Claudio Nobili, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni, Livio, io mi sto occupando di un altro tema di ricerca a cui tengo molto, che è la semplificazione del burocratese, il linguaggio oscuro articolato appunto con cui le amministrazioni pubbliche comunicano con i cittadini. E allora in questi giorni ho sulla mia scrivania un volume del professor Tullio De Mauro, pubblicato per la Terza nella prima edizione nel 1994, che si intitola Capire le parole. E allora qual è il messaggio fondamentale, la lezione appunto De Mauriana che si evince da questo volume? Che una società veramente democratica è costituita da soggetti che quando usano le parole lo fanno per farsi capire.
Quello che quello che non mi ricordo più, ho un vuoto di memoria. Comunque, un noto psicanalista, Jacques Lacan, un noto psicanalista, diceva le parole parlanti, perché abbiamo una necessità tutti quanti di essere dentro queste parole parlanti. E con questo non si dice che sempre debbano essere parlanti, perché tutti quanti siamo umani ed è anche il bello ogni tanto essere un po' folli, un po' inutili, un po' nel vagheggio. Però in ogni modo le parole devono avere un'importanza, devono essere parlanti, e questo credo che la lezione di Tullio De Mauro sia molto molto interessante.
Se ho qualche minuto, Livio, posso leggere un passo, affidare proprio alle parole
Ma
del
certamente,
professor
questo
De
ci fa
Mauro
molto
la
piacere.
lezione. Quando parliamo, scriviamo, ricordiamoci che noi stiamo attingendo a un patrimonio vasto, che noi conosciamo, ma i destinatari dei nostri discorsi e testi possono non conoscere o non conoscere come noi. Questa è la lezione etica, appunto, del professor Tullio De Mauro, che mi piace ricordare qui oggi.
E dentro queste parole troviamo una parola importante che è l'etica del rispetto di chi ci sta davanti, proprio perché dobbiamo adeguarci alle persone che sono davanti. Questo non vuol dire partire da un presupposto che tutti siano ignoranti o dire, come ogni tanto si sente qualche convegno, quando ci sono queste cose molto complicate e mi sento dire insieme col pubblico, come tutti sanno, no? Mentre parli della filosofia tolemaica, è come se tutti maneggiassero queste cose. Ci vuole veramente un grande rispetto e la lezione di Tullio De Mauro è una lezione veramente molto molto importante. Grazie Claudio Nobili del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te Livio e grazie ai radioascoltatori.